Ricordo ancora che di corsa, dopo le mie lezioni a scuola, sono arrivata a Pordenone, era stato invitato dalla Società Filosofica Italiana di Pordenone e in questa sala del municipio che avevano messo a sua disposizione, lui continuava a preoccuparsi di questa cosa, cioè non pensate mai ai lager, ai problemi della Shoah, dell'Olocausto, come problemi causati dal popolo ebraico, né cercate di fare mai di Hitler un demone a sé stante. Pensate soltanto alla tragicità che queste opere siano state compiute da uomini, al di là della razza, dell'etnia, delle motivazioni, nei confronti di altri uomini. Quindi per lui il problema del male non era un problema circoscritto al singolo, ma ha cercato, secondo me, un po' per tutta la vita di dargli uno spessore, di renderlo quasi ontologico. Direi che sulla sua pelle ha vissuto il male, ma con la sua solita ritrosia non ne parlava, perlomeno quelle 2 o 3 volte che l'ho sentito, è stato invitato anche 2 volte qui all'Università di Venezia, gli mettevano a disposizione quella volta Cadolfin, che c'eravamo, insomma, quella volta c'eravamo. Ecco, e non accennava mai ai suoi problemi personali, ecco, da questa grande ritrosia. Dobbiamo sapere invece che quest'uomo ha patito la guerra in prima persona perché è stato internato durante la Seconda Guerra Mondiale, pressoché per tutto il periodo, in Germania, quindi preso da francese e vissuto nei campi di concentramento per ben 4-5 anni della sua vita. Quindi il problema della reclusione è un problema che lo ha toccato molto da vicino. Un altro episodio molto, molto pesante, secondo me, che lo ha toccato, ma anche qui non molto accennato, dei 4 figli che ha avuto, chiaramente suicidio di uno di questi 4. Però, come vi ripeto, non ha mai cercato di fare un caso singolo, ma di riportare tutto a qualcosa di molto più fondante. Oggi io vorrei intrattenervi in questo modo. Quello che vi ho dato in fotocopia è semplicemente la parte conclusiva di questo tomo, che ormai non si trova in commercio, è Finitudine e colpa, con l'introduzione del professor Melchiorre, che è stato pubblicato per la prima volta in Francia nel 1960. Userò il metodo, dal mio punto di vista, deduttivo, cioè parto dalla fine per poi farvi percepire qualche caso particolare in cui questo lui lo ha applicato. Quindi vi dico subito, insomma, Ricoeur nasce nel 1913, quindi ha un po' preso tutto il Novecento, perché è morto nel 2005, quindi abbastanza recentemente, insomma. Ha vissuto in prima persona gli episodi più importanti, è stato all'inizio un attento fenomenologo, quindi un allievo di Husserl. Però è passato da una fenomenologia, quale filosofia sulla riflessione pura, a una filosofia che tende invece verso una creazione del senso. Io quella volta nella mia tesi, ma questa cosa la condivido ancora oggi, il suo grande sforzo è quello di trovare un senso a tutto ciò che accade nella realtà. Il suo grande problema è sempre stato quello di passare da un livello puramente teorico a qualcosa che invece è molto più pratico, che ci mette direttamente in contatto con le cose. Voi vedete subito nella fotocopia che io vi ho dato, c'è questo divario enorme tra la riflessione sul peccato, sul male, che è semplicemente qualcosa di puramente teorico, invece alla confessione del peccato, che lì invece mi porta alla contaminazione, a parlare di cose con i loro nomi, di addossarmi il senso della responsabilità. Quindi Ricoeur è passato proprio all'interno della sua vita, io direi, da questa fase speculativa, da grande studioso qual era. Allora vi posso dire subito, autori a cui lui ritorna molto spesso sono Cartesio, prima ancora di Cartesio Pascal, dopo vedremo magari in quale ambito, in che modo. Vi posso subito preannunciare il Cogito di Cartesio, che è un passaggio molto importante, cioè il cogito non è che penso dunque sono, diciamo che prima sono e poi prima esiste l'essere e poi il pensiero sull'essere. Quindi c'è un ribaltamento della situazione proprio da lui che è partito da Cartesio. Così come il discorso invece di Pascal sul tema della possibilità dell'oscillazione, allo stesso tempo secondo me è molto più presente forse dello stesso Cartesio, perché lui c'è questo essere ancorati continuamente. Per Pascal diciamo addio. Per quanto riguarda invece Ricoeur, pensiamo all'essere. Ecco, lo spostamento è questo. Comunque, in ogni caso, questa canna che oscilla al vento è saldamente ancorata a qualcosa. Quindi, anche se non lo si dice, è molto presente il tema della metafisica, secondo me. E questa fu una delle mie ultime riflessioni che non feci in tempo a mettere nella tesi, perché ci sono dei tempi anche lì da rispettare. E quindi questa ermeneutica, che nasce da un testo per me incredibile, che è il conflitto delle interpretazioni, non so se avete mai occasione di scorgere, dove le cose vengono studiate sotto l'aspetto scientifico, filosofico, clinico, non sono altro che il tentativo di carpire ancora di più quello che è il fondamento del sapere. Quindi non c'entra niente col relativismo gnoseologico di bassa lega, del tipo io vi parlo dalla mia prospettiva e sono Padre Eterno, io vi parlo dalla mia prospettiva ma sono nell'ascolto di tutto ciò che va oltre la mia prospettiva, sempre per cercare di capire di più ciò che sta a fondo delle cose. Ecco, io credo che per delle vie completamente diverse si stava un po' ricomponendo proprio il bisogno di ritornare a un fondamento, a un archè. Anche se questa è la grande sfida dello stesso Ricoeur, come vedremo, perché dice che non esiste mai un vero e proprio cominciamento in filosofia, ma partiamo già da un mondo che esiste. In queste pagine di questo libro cita proprio il caso in cui noi, quando nasciamo, nasciamo già in un contesto di persone, in un ambiente che preesistono a noi. Il nostro tentativo è quello di dare voce, cercare di capire tutto questo che ci precede, perché noi arriviamo in un ambiente già preesistente a noi stessi. Quindi noi non possiamo pensare di arrivare all'essenza, possiamo tentare di ricostruire. C'è un po' il tema dell'archeologia del sapere, che è sempre che è un altro grande tema di Foucault, insomma, cioè che il sapere che affiora è la minima parte, ma anche quest'opera di scavo. Addirittura andiamo a scavare ancora nell'indicibile, nel mito che noi conosciamo, che è racconto, ma ancora al di là di quello che è stato raccontato e che probabilmente non ci è mai pervenuto proprio. E c'è questo tentativo di essenza che è fondamentale. E altre cose per quanto riguarda la sua biografia, certamente gli studi su Jaspers, l'aver collaborato alla rivista Esprit di Castelli, l'essere stato in Italia introdotto, vi dicevo, da Melchiorre, aver collaborato con lo stesso Mounier ed essere un personaggio, ecco, che ultimamente, rileggendo questo libro, che era veramente tanto che non riprendevo in mano, penso dalla tesi questo in particolare, il modo di esprimersi rispetto al peccato, alla colpa, che ho sentito molto nominare ultimamente in ambiti religiosi, soprattutto dall'emerito Papa Ratzinger, cioè la colpa come sporcizia, come sudiciume, dannazione, qualcosa da levare. Ecco, e Ricoeur, pur non essendo un fervido cattolico, venne instaurato un rapporto incredibile con Giovanni Paolo II, e ho saputo così, tirando fuori un po' di dati, che era invitato pressoché tutti gli anni a Castel Gandolfo per discutere proprio di queste tematiche. Come io penso, non facendo parte di quell'ambiente, insomma, di solito i papi, comunque sia, chi ci crede o meno, hanno sempre cercato di raffrontarsi con le persone che hanno dei sensori, diciamo, piuttosto acuti, ecco, per affrontare certe tematiche tipiche del nostro mondo. Parto proprio dalla fine per dirvi che cosa voleva cercare di tentare di mostrare il Ricoeur, per poi passare a due o tre esempi proprio pratici, che è un po' questa la sua essenza. Allora, come vi dicevo prima, nella prima pagina trovate il divario tra riflessione chiaramente pura sulla fallibilità e la confessione dei peccati. È il passaggio, si potrebbe dire in senso marxista, dalla teoria alla prassi. Ecco, questo è un po' l'intento complessivo. Se andiamo a pagina 624, voi trovate più o meno l'ultimo capoverso, la quinta riga. Il principio non è ciò che si trova per primo. Bisogna raggiungere il punto di partenza, conquistarlo. Vedete che è una specie di scavo di archeologia. La comprensione dei simboli può far parte del movimento verso il punto di partenza, perché per raggiungere il principio bisogna che per prima cosa il pensiero dimori nel pieno del linguaggio. E nota la sfibrante fuga all'indietro del pensiero alla ricerca della prima verità, e ancora più radicalmente alla ricerca di un punto di partenza, che potrebbe anche non essere una prima verità. Qui l'illusione non è quella di cercare il punto di partenza, ma quella di cercarlo senza presupposti. Non esiste una filosofia senza presupposti. Una meditazione sui simboli parte da un linguaggio già esistente, nel quale tutto in qualche modo è già stato detto. La filosofia è un pensiero già presupposto. Ecco, questo praticamente che noi, lo dice apertamente, quando entriamo in questo mondo, far parte di questo mondo, entriamo nel pieno del linguaggio. E noi dovremo tentare da sempre di decifrare questo linguaggio, questo codice con cui ci troviamo ad avere a che fare, solo per il fatto che siamo nati. Qui c'è una parte di Rick in modo particolare che ho sottolineato, pagina 625, sono queste le parti che 30 anni fa onestamente non avevo sottolineato. Nell'arco di 30 anni sono successe molte cose anche nella mia vita e probabilmente si mettono a fuoco determinate cose piuttosto che altre. Qui c'è un discorso che è di un'attualità estrema, in cui viene fuori la riduzione in modo specifico del linguaggio tecnico formale rispetto alla complessità del mondo delle emozioni, del mondo del pensiero. Il pensiero attraverso la logica formale non può che essere ridotto. E allora qui vi dico, da questo pensiero viene in mente una delle ultime critiche su Pascal fatte da Giulio Giorello, che è praticamente, secondo me, molto efficace sullo spirito geometrico e lo spirito di finezza di Pascal, che siamo praticamente su questa lunghezza d'onda, dove si diceva in Italia, ad esempio in particolare, lo spirito geometrico non incontra molto successo. I ragazzi vanno male in matematica, non amano molto la fisica. Oggi le cose stanno progressivamente cambiando comunque, cioè dico oggi nel senso di questi ultimissimi anni, qualcosa sta comunque cambiando. E allora diceva, c'è questo disamore nei confronti di questo spirito geometrico, considerato più difficile, quasi ostico, che non ci appartiene, e invece questo tipo di affezione nei confronti della letteratura, dell'arte, come se fosse qualcosa di più semplice, più vicino all'uomo. La complessità sta tutta dalla parte umanistica. E l'esplicazione, il tentativo di fare esercizi, di mostrare, è tutto dalla parte scientifica. Il professore di matematica ha delle soluzioni ai veri problemi. Il professore di matematica spiega, fa esercizi, applica le sue regole. Spiegare allo stesso modo, pretendere una poesia, un dipinto, una scultura, non è così altrettanto semplice. Far percepire le emozioni che hanno animato chi ha scritto, chi ha dipinto, è un'impresa veramente molto ardua. A un certo punto i romantici la mescolano, si perde il soggetto, l'oggetto, però non c'è nulla di definitivo, non ci sono delle regole, non ci sono degli schemi. Quindi la difficoltà della comprensione non è nel primo versante, che è quello del geometrico, ma è in questo secondo versante. Adesso vi dico le parole usate da Ricoeur, spirito geometrico finezza era Pascal, ci siamo in Ricoeur, siamo nel 1960 comunque, cioè più recente, però comunque 50 anni e più da tutto questo. Allora diceva, il momento storico della filosofia del simbolo, siamo alla 2, 4, 5, 7, 8 riga insomma, del 625, il momento storico della filosofia del simbolo è quello dell'oblio e della restaurazione. Oblio delle ierofanie, oblio dei segni del sacro, perdita stessa dell'uomo in quanto appartenente al sacro. Questo oblio, lo sappiamo, è la contropartita del compito grandioso di nutrire gli uomini e soddisfarne i bisogni, dominando la natura con una tecnica a livello mondiale. Cioè l'uomo ha sopperito a questo bisogno di sacralità facendo attraverso, utilizzando la tecnica come strumento di controllo di tutto ciò che accade. Importante, per riprendere i discorsi di prima, anche da parte della psicanalisi, codificare degli atteggiamenti dell'uomo, no? Lo stesso Freud, insomma, esiste sempre l'emozione, esiste sempre il complesso edipico, cioè siamo delle categorie in fondo, cioè non è che il singolo, quello che vuole emergere, capite? Diventa tutto appartenente all'intero genere umano. Quindi la tecnica, dominando la natura con una tecnica a livello mondiale. Proprio nel tempo in cui il linguaggio diventa più preciso, univoco e tecnico, pensiamo a quello della matematica, ai simboli della matematica, dove c'è poco da star lì a discutere, insomma, mentre esso si fa più adatto alla formalizzazione integrale, che va appunto sotto il nome di logica simbolica, proprio ora vogliamo ricaricare il nostro linguaggio ripartendo dal centro della sua pienezza. Cioè l'individuo si è creato questa sorta di gabbia apparentemente per capire di più, per controllare meglio, ma rimane privo di quella che poteva essere la sua complessità, la motivazione dietro a qualsiasi tipo di atteggiamento, insomma non si può codificare. In psichiatria, io sono arrivata per vari motivi al DSM-4, sono dei tomi così dove dietro ogni patologia c'è una bella codificazione, una farmacologia di base, cioè, e però tu ti chiedi, io mi ricordo da appena laureata in filosofia quando sono venuta a sapere queste cose, quando arriveremo agli DSM-10? Quando arriveranno a definire proprio tutto? Quando riusciranno a ingabbiare qualsiasi cosa? Cosa vuol dire ingabbiare qualsiasi cosa? Farle emergere per quello che è o eliminare quelle che sono le difficoltà per accelerare i tempi e per velocità? Per velocizzare tutto qua rischiamo di non capire l'essenza. Sono i grandi temi di oggi, insomma, questi. E quindi vedete, la stessa epoca che dispone della possibilità di svuotare il linguaggio formalizzandolo in modo radicale ha anche la possibilità di riempirlo di nuovo, richiamando alla memoria i significati più pieni, più pesanti, più legati alla presenza del sacro nell'uomo. Non siamo dunque mossi dal rimpianto degli Atlantidi sprofondati nell'oceano, ma nella speranza di ricreare il linguaggio. Al di là del deserto della critica, vogliamo essere di nuovo interpellati. C'è un uomo che sta cominciando a liberarsi, questo lo diceva citato 3 anni fa, da queste gabbie in cui in un certo senso per varie comodità, per facilitare non si sa bene quale comunicazione, visto che siamo nell'epoca di un individualismo sfrenato e di una quasi assenza totale di reale dialogo, che è quello che ci dobbiamo sempre porre come problema, e invece il dialogo, l'induzione, il percorso molto, molto lento è quello che portava anche a una certa crescita della persona. In che modo il pensiero, pagina 626, siamo al secondo capoverso, può essere al tempo stesso legato e libero? Come possono essere compatibili l'immediatezza del simbolo e la mediatezza del pensiero? E qua vedete che il pensiero passa attraverso il linguaggio. Per cui lo stesso Ricoeur, sin dalle prime pagine di Finitudine e Colpa, ci mette in guardia dalla grande differenza tra bios, che è la vita, e logos, che è ciò su cui siamo in grado di ragionare, che è una parte, secondo alcuni molto piccola, per qualcuno un po' più grande, cioè la parte che noi riusciamo a teorizzare, a logicizzare, ma non è tutto. Non è tutto, senza tirare in ballo Nietzsche e tutto quello che ha scatenato dal Novecento, anche se sappiamo che lui è morto nel Novecento, ma tutto quello che è provenuto, che proviene da quel tipo di filosofia è in questa direzione. Cioè lì si è cercato, come io dicevo tante volte, l'uomo attraverso il logos ha cercato di eliminare il mitos, no, dal mitos al logos, spiega ai ragazzi di terza liceo più o meno. E lì c'è il tentativo incredibile dal logos di ritornare al mitos, cioè il tentativo di aprire ancora di più e di non fare una falsa opera di comprensione che non è altro che riduzione dei problemi. Insomma, presto a catalogare dei dati, ma lasciare in sospeso tutto quello che ancora non c'è chiaro. Allora, l'impresa, siamo al terzo capoverso, sarebbe disperata se il simbolo fosse radicalmente estraneo al discorso filosofico, ma esso si trova già nell'elemento della parola, cioè anche il simbolo è parola. Andate giù un po' di righe, 4 righe, ma il punto più importante è ancora un altro, e cioè che non esiste mai un linguaggio simbolico senza ermeneutica. Là dove un uomo sogna e delira, un altro uomo si fa avanti per interpretare. E questa è un po' la salvezza, secondo Ricoeur. Fin tanto che il simbolo ci dà a pensare, fin tanto che c'è qualcuno che vuole interpretare qualcosa e non codificare una volta per tutte qualcosa, c'è anche la possibilità di vivere, di essere vitali. Altrimenti avremo a che fare con delle categorie, con delle scatole, con dei cassetti dove mettiamo a posto le cose, ma non produciamo e non creiamo. E, a 627, il primo capoverso, seconda riga, qualcosa è stato comunque perduto irrimediabilmente, cioè rispetto al simbolo qualcosa comunque è andata persa. Che cosa? L'immediatezza della credenza, cioè chi interpreta non è mai uno che vive in prima battuta, è sempre una seconda battuta rispetto a ciò che è accaduto. Ma se non possiamo più vivere i grandi simboli del sacro, secondo la credenza originaria, noi moderni possiamo almeno tendere nella critica e per suo mezzo ad una seconda igienità. E insomma, interpretando, che possiamo di nuovo intendere. E quindi nell'ermeneutica che si scioglie il dono del significato attraverso il simbolo e si svolge l'impresa intelligibile della decodificazione. Qui c'è tutto il discorso del circolo ermeneutico, chiaramente quando si parla di circolo ermeneutico parliamo di Gadamer in modo particolare, e qui ho sottolineato, occorre che vi dica che cos'è il circolo ermeneutico, bisogna comprendere per credere, ma bisogna anche credere per poter comprendere. Questa è la disposizione di chi si ritrova a leggere qualcosa ed è quella famosa, sono quelle famose pagine di Bultmann sulla precomprensione, che secondo me sono quelle che aiutano di più a capire. Io non interrogo a caso, interrogo sempre su qualcosa di cui perlomeno una conoscenza larvata, o interrogo sempre su qualcosa di cui ho un minimo di curiosità. La mia domandare non è un domandare in base a nulla, c'è sempre un presupposto e parte da una precomprensione. Allora, vedete che qui dice ogni comprensione, come ogni interpretazione, ultime righe, è continuamente determinata dal modo di porre la questione e da ciò a cui mira. Sono quelle famose inchieste doxa, una volta c'era inchieste doxa, ci sono cambiate inchieste opinioni, dove i dati vengono sballati semplicemente dalle domande che si pongono, perché la stessa domanda orienta poi un certo tipo di risposta. Così come chi si interroga su qualcosa non è mai a partire dal nulla, ma sempre a partire da qualche curiosità, da forme di presapere, magari solo un sentito dire molto veloce, che però mi spinge a scavare e andare oltre. Terza riga, 628. Solo partendo da questa precomprensione, essa può in generale interrogare e interpretare. Se andate alla fine, andate qui a ora, 2, 4, 6, 8, 10, 11, chi legge poi vede riferimenti a Bultmann, queste cose qua, ora l'ermeneutica non domanda un'affinità da vita a vita, ma un'affinità del pensiero con ciò a cui mira la vita, insomma del pensiero con la cosa di cui si tratta. Cioè il pensiero mi serve soltanto per capire più a fondo la realtà che mi circonda. Questo è un passaggio secondo me molto importante. È in questo senso che bisogna credere per comprendere, e tuttavia solo comprendendo io posso propormi anche di credere. Io qui, se per non perdere molto il filo, ho lasciato molte cose di questo tipo qua, ve le risparmio, chi ha di questi interessi li legge con un po' di calma, perché sto andando molto molto veloce. Io adesso vi leggo l'ultima parte, questa vorrei abbastanza leggerla perché secondo me ci sono delle parti molto importanti. Pagina 631, siamo al secondo capoverso. Come superare dunque il circolo dell'ermeneutica, e qua si dice trasformandolo in una scommessa. Ecco, il professor Goisis ci diceva prima nell'introduzione, sono due filosofi, Foucault, che tra le altre cose vi dico è venuto a Venezia un giorno, che per una serie di disguidi non sono andata ad ascoltarlo e mi è dispiaciuto molto, e ho saputo dopo che c'era, avevo messo un bigliettino molto piccolo, invitato dai professori di artistica, da Mazzarioli credo stesso, da qualcosa del genere. Quindi, quelli che l'hanno ascoltato mi hanno detto che lui era un personaggio che lavorava molto con un laboratorio alle spalle, aveva tutta una serie di collaboratori per fare tutte quelle indagini di cui ha parlato il prof, tutti questi riferimenti storici, cioè non era da solo, insomma, aveva tutta una squadra di persone al suo fianco, e quindi un attentissimo, proprio aveva una, quasi una cura maniacale per il singolo dato. E qua vi dico, lo trasformo in una scommessa, quindi qui siamo di fronte a un pensiero aperto. Pensiero aperto vuol dire che lo stesso Ricoeur non dà delle soluzioni definitive, pur andando alla ricerca di inglobare in sé il più possibile da tutto il campo della ricerca. La scommessa, qua viene in mente un'altra volta il grande tema di Pascal, il dice sulla scommessa su Dio, insomma, qui siamo sulla scommessa, sul sapere, sull'ontologia. La mia scommessa è che potrò comprendere meglio l'uomo e il legame tra il suo essere e l'essere di tutti gli essenti, non soltanto il mio essere, seguendo l'indicazione del pensiero simbolico, cioè quasi da riportare tutti a tutto ad una matrice unica. Questa scommessa diviene allora il compito di verificare la mia scommessa e di saturarla in qualche modo di intelligibilità. Ciò in cambio trasforma la mia scommessa. Scommettendo sul significato del mondo simbolico, scommetto anche che la mia scommessa mi sarà resa impotenza di riflessione nell'elemento del discorso coerente. Io spero di far diventare coerente ciò che, lasciato di per sé, sembra un discorso completamente campato per aria, quale può sembrare un discorso simbolico. Ma quello che a lui interessa di più, siamo alla riga 3, una filosofia che parte dai simboli, che cerca di promuovere e formare il senso attraverso un'interpretazione creatrice. Cioè, che cosa fa, qual è l'operazione che tenta Ricoeur? Di portare via il simbolo dal suo contesto storico e di praticamente collocarlo, attraverso quest'opera della poiesis molto forte, della creazione, all'interno di un contesto quotidiano. E guardate queste ultime parti che un po' sconvolgono il modo di intendere della maggior parte delle persone il famoso conosci te stesso, di cui molti di noi molto spesso sanno dell'esistenza chi è stato, ma della reale portata che ci fa notare Ricoeur, sempre facendo parlare il vecchio Platone, mi pare che sia un senso di cui perlomeno io per prima mi dovrei appropriare di più. Le ultime quattro righe: trattando il simbolo semplicemente come rivelatore della coscienza di sé, lo mutiliamo della sua funzione ontologica. Fingiamo di credere che il conosci te stesso sia puramente riflessivo. Conosci te stesso nel senso di una introspezione. Cioè, molti di noi, quando sentono parlare di conosci te stesso, è un'introspezione pura. Scavati dentro, allora i grandi discorsi degli anni in cui ero giovane, sull'autoanalisi, sul fatto che devi lavorare su te stesso per migliorare, per poi affrontare gli altri. Quindi grandi opere di scavi intellettuali, alle volte degli esiti non sempre positivi, ma di chiusure totali che portavano all'isolamento ascetico di Schopenhauer o giù di là per qualcuno di noi, e l'infraintendimento di questo conosci te stesso. Mentre è anzitutto un appello attraverso il quale ciascuno è invitato a situarsi meglio nell'essere. In termini greci, a essere saggio. Come dice il Carmide, sii savio o conosci te stesso. È in fondo la medesima cosa. Certo, ci si può sbagliare, ed è quello che è capitato agli autori delle iscrizioni seguenti, nulla di troppo, cautela, tira sventura. Costoro credettero appunto che la nostra sentenza conosci te stesso fosse un consiglio e non il benvenuto del Dio ai suoi fedeli. Per tal modo, allo scopo di porre pureste iscrizioni e utili consigli, composero queste altre e le posero sul muro. Quindi il conosci te stesso non vuol dire altro che portare anche tutto quello che è fuori di te, compreso l'ambiente, le altre persone, dentro di te, e riflettere sul mondo, non riflettere su di te in quanto singolo, perché altrimenti siamo sempre lì, si lavora su noi, ci modelliamo nel nostro migliore dei mondi, assecondiamo nel migliore dei modi, ma il risultato è che rimaniamo invischiati nella nostra tela di ragno. Il simbolo ci porta dunque in fondo come indizio della situazione dell'uomo, non ha detto dell'io, del sé, dell'uomo, al centro dell'essere nel quale si muove, esiste e vuole. Il compito del filosofo guidato dal simbolo sarà allora quello di spezzare il recinto incantato della coscienza di sé, infrangendo il privilegio della riflessione. Il simbolo dà a pensare che il cogito, ecco il discorso sul cogito che facevo prima, è all'interno dell'essere. Tutti i simboli della colpevolezza, 4-5 righe dopo, lo dice che questa chiaramente chiama rivoluzione copernicana. Tutti i simboli della colpevolezza, errare, accecamento, mescolanza, caduta, dicono la situazione dell'essere dell'uomo nell'essere del mondo. Il compito è quello di elaborare a partire dai simboli concetti esistenziali, e cioè non soltanto delle strutture di riflessione, ma strutture dell'esistenza in quanto l'esistenza è l'essere dell'uomo. Questa è l'argomento, terza riga, pagina 634. Può irritarsi per questo modo di pensare solo chi ritenga che la filosofia, per cominciare da sé, debba essere una filosofia senza presupposti. Una filosofia che parta dal pieno del linguaggio, una filosofia con un presupposto. La sua onestà sta nel fatto di esplicitare i suoi presupposti, di enunciarli come credenza, di elaborare la credenza come scommessa e di tentare di recuperare la sua scommessa nella comprensione. Una filosofia avviata, tre righe sotto, dal simbolo procede in senso inverso, secondo uno schema anselmiano. Essa l'uomo già installato in linea preliminare all'interno del proprio fondamento. Questo inserimento può sembrare contingente e ristretto. Perché dei simboli? Perché quei simboli? Ma partendo dalla contingenza, dalla ristrettezza di una cultura che ha incontrato quei tali simboli e non altri, la filosofia cerca, attraverso la riflessione e la speculazione, di scoprire la razionalità del suo fondamento. Vedete un'altra volta riferimento al fondamento di sapere. Soltanto una filosofia dapprima nutrita in pieno del linguaggio potrà poi essere indifferente ai modi di accedere nella sua problematica e alla condizione del suo esercizio. Potrà preoccuparsi costantemente di tematizzare la struttura universale razionale della sua adesione. Se ho tempo, se volete, e per non portarvi via, c'è qualcosa, forse vi lascio perdere, io mi ero ritagliata da una vecchia così studentessa, studiosa di filosofia, riferimenti a Parmenide, se mi lasciate 5 minuti posso prenderle? Ok. Allora, vedere come si arriva da vie diverse un po' alle cose. Ecco, siamo qui dove dice il greco Amartema, niente, perché siccome l'ho preso questo e l'ho letto in italiano questa volta, anni fa l'avevo letto direttamente in francese, ma gli anni di allontanamento dalla, così, sono tanti e tanti. I cavalli che mi tirano mi trascinano anche rispondendo all'ardore del mio desiderio, poiché guidando mi hanno condotto sulla celebre strada della Dea che conduce l'uomo, possedendo tutti i lumi del sapere attraverso tutte le città. È vero che per i greci il simbolo della via non ha prodotto così chiaramente come per gli ebrei quello della via distorta, curva e tortuosa. Il simbolo dell'errore o dell'errare, più appropriato alla problematica della verità, che a quella dell'obbedienza etica ne prende il posto. In cambio troveremo una specie di simbolo dell'errare negli ebrei. Voi vedete che l'errare allontanandosi da quella che è la giustizia, perché poi per Parmenide la linea di demarcazione tra ciò che è vero e falso, e finalmente quando percepisco la legge, è la porta della giustizia che me lo fa percepire, come altro. quindi è un discorso di tipo etico. Lì invece il discorso per quanto riguarda la problematica degli ebrei è più un discorso legato prettamente a un discorso religioso, però la via, il discorso sulla via rimane chiaramente uguale. Come si vede, l'errare del poema di Parmenide non è senza analogie, almeno a livello dell'immagine. Io ti metto in guardia anche contro quest'altra via della ricerca, sulla quale i mortali privi del sapere errano in tutte le direzioni, mostri a due teste. L'impotenza guida nel loro petto la loro mente vacillante, sono spinti qua e là, sordi e ciechi, preda dello stupore, folla senza giudizio, per la quale essere e non essere sembrano identici. Ma la problematica della verità e dell'opinione separa l'errare di Parmenide dallo sbarrimento dei profeti di Israele, come la problematica tragica della gelosia degli dèi separava l'ibris greca dall'orgoglio ebraico. L'affinità strutturale dei simboli consente tuttavia degli scambi a livello stesso dei significati. Questa è un'operazione, secondo me sono le operazioni molto interessanti. Se è vero che l'errare è più che un errare intellettuale ed è già colpa morale, e se a sua volta la colpa non è priva di alterazione dell'opinione, della rappresentazione del bene apparente, si comprende che i due simboli dello smarrimento e dell'errare abbiano potuto incrociarsi ad un livello più speculativo della riflessione sul male e scambiarsi le loro intenzioni. Quindi vedete come arriviamo da due mondi diversi, il mondo di Parmenide, il mondo ebraico, arriviamo praticamente ad ottenere degli scambi tra i due mondi, ne troviamo delle spiegazioni ulteriori. Poi, per quanto riguarda il discorso, volevo dire solo alcune cose perché chiaramente ci voleva molto tempo. Cioè, lo sforzo di Ricard è sempre quello di far notare come ci siano delle ambivalenze tra quello che noi riusciamo ad ottenere e quello che invece noi tendiamo. Ad esempio, una delle grandi differenze che lui fa è tra piacere, che ha sempre a che fare con una quiete di quello che voglio, no? Provo piacere perché ho raggiunto il mio obiettivo, e invece la felicità che non può essere legata ad un singolo piacere, è infieri, ha a che fare con l'infinito. Quindi in questo senso è la precarietà dell'individuo, non tanto legato al tempo dell'hic et nunc, va bene, tirando fuori Agostino o qualcun altro, ma della finitezza in quanto semplice prospettiva su qualcosa. Cioè non è soltanto il mio essere finita in quanto limitata nello spazio e nel tempo, ma in quanto semplice prospettiva e punto di vista sulle cose. E questo è un punto da cui non si riesce a venirne fuori. Perché comunque sia, rimarremo delle prospettive. Poi, come funziona un po' il discorso del male, come può avvenire? E anche qui sono delle parti, vi dico, che hanno il loro... suscitano questa cosa. Parliamo di Adamo ed Eva, mito adamitico, tutti ne sappiamo un po' qualcosa. Allora, il dramma nasce tra il serpente e la donna. Il serpente pone una domanda e la donna insinua il dubbio. Davvero Dio vi ha detto? La domanda è un'interrogazione che riguarda il divieto. È una domanda che si impadronisce della proibizione e la trasforma in occasione di caduta. Perché se io accetto, chiaramente cado, vengo meno alla legge. O piuttosto, se la nostra analisi del limite creatore è esatta, la domanda fa apparire immediatamente il limite come proibizione. L'ingresso nello smarrimento comincia con l'alienazione del comandamento. Diviene immediatamente il mio altro, mentre non era che il mio oriente. Fluttuando a distanza da me, il comandamento diviene intollerabile. Il limite creatore diviene negatività ostile e come tale problematica. Davvero Dio vi ha detto? Mentre si annebbia il senso del limite etico, si ottenebra quello della finitezza. Un desiderio è sorto, il desiderio d'infinità. Ma questa infinità non è quella della ragione e della felicità, quale la interpretiamo all'inizio di quest'opera? È l'infinità del desiderio stesso. È il desiderio del desiderio che afferra il conoscere, il volere, il fare, l'essere. I vostri occhi si apriranno, sarete come dei, conoscerete il bene e il male. È in relazione a questo desiderio che la finitezza è insopportabile. cioè di fronte alla possibilità di trasgredire qualcosa e di raggiungere l'infinito, ecco che si compie il male. Ecco che il male subentra quando io sento sempre di più addosso il mio bagaglio di essere finito, perché attraverso la trasgressione io vado oltre me stesso. Finitezza che consiste semplicemente nell'essere creati. L'anima dell'interrogativo del serpente è il cattivo infinito, che simultaneamente perverte il senso del limite da cui la libertà è orientata. È il senso stesso della finitezza di questa libertà che è determinata da questo limite. Leggo un'ultima cosa, oggi si è citato Nietzsche e finisco con un mito, guardate, non, che è così, perché che è il mito di Dioniso è così. Allora, noi abbiamo bensì un mito etiologico detto orfico, ma esso non è attestato nella sua forma compiuta che dai neoplatonici. La situazione è sorprendente, il perfetto mito orfico è post-filosofico. Conosciamo il mito. Dioniso fanciullo fu assassinato dai titani astuti e crudeli, che hanno poi bollito e divorato le membra del dio. Zeus, per punirli, li folgorò, e dalle loro ceneri sorse la razza attuale degli uomini. È per questo che gli uomini oggi sono partecipi contemporaneamente della natura malvagia dei titani e della natura divina di Dioniso, che i titani avevano assimilato nel loro orrendo festino. È un bellissimo mito. Ecco, questo è difficile trovare in Ricoeur, un giudizio di questo tipo rispetto al mito. Perché di solito lui è, come si può dire, vuole fare, è ancora nella fase della fenomenologia, qui è nel 60, siamo ancora proprio nell'ermeneutica. È un bellissimo mito, cioè si lascia andare a questo. Un vero mito del peccato originale. La mescolanza che costituisce l'attuale condizione degli uomini proviene da un crimine precedente, preumano, sovrumano. Il male è quindi ereditato. Esso rimanda a un avvenimento che dà luogo alla confusione delle due nature, fino ad allora separate. Questo avvenimento è un assassinio. Chi ha letto Totem e Tabù, c'è uno dei riferimenti in cui praticamente la tribù, c'è un solo uomo per tutte le donne, finché gli uomini uccidono l'unico maschio. Ma gli uomini riflettono che il maschio che hanno ammazzato è il loro padre, fino a prova contraria, visto che era l'unico uomo con tutte le donne. Allora non sanno come porre rimedio a questa cosa ancestrale, e avendo ucciso il padre però rimangono i resti e ne mangiano, ne inglobano il corpo per portarlo dentro di loro, per cui loro saranno sempre in compagnia del padre originario. Non arriviamo a tanto con la Chiesa Cattolica, pane, vino, le ostie, le cose varie, qualcuno ci vedeva qualcosa di mettere dentro, introiettare qualcosa del genere. Allora, vedete che qui siamo arrivati, questo avvenimento è un assassinio, il che significa al tempo stesso la morte di Dio e la partecipazione al divino. Sì, è un mito veramente bello. Disgraziatamente non abbiamo nessun mezzo per provare che appartenesse già in questa forma compiuta all'antico discorso dell'orfismo, abbiamo anzi ragione di sospettare, ecco qui, l'atteggiamento di chi cerca, non di chissà. Abbiamo anzi ragione di sospettare che sia un'invenzione neoplatonica, nata per il piacere e la felicità dell'esegesi filosofante dei miti, e con questa cosa io vi lascio.
Bene, allora grazie ai due relatori che ci hanno introdotto su un piano di riflessione estremamente problematico e perciò stimolante, e quindi apro subito lo spazio a tutti quanti voi se volete intervenire per sottolineare qualcosa, per chiedere chiarimenti, approfondimenti e anche per presentare qualche eventuale obiezione. Thank you.
Posso una piccola cosa? Pensavo quando ha descritto la diagnosi della follia, che c'era la prodigalità. Pensavo a San Francesco, e in quel senso sarebbe stato considerato, essendo prodigo, no? Cioè, visto che è attuale anche questo nome, quindi il comportamento così altruistico veniva classificato proprio, cioè, verrebbe classificato in questo senso.
Penso si possa interloquire se con qualche battuta ristretta, magari. Effettivamente in contemporanei ci sono dei bei lavori di storici, per esempio c'è Frugoni che ha... E i contemporanei erano divisi tra un'ammirazione straordinaria, per cui il poverello d'Assisi era chiamato Alter Christus, e quindi un'idea straordinaria, un'impressione che correva di bocca in bocca, però nei più scettici c'era anche questo tipo di valutazione, e quindi il pazzerello se era sorridente così, nel senso che ci si trovava di fronte a un comportamento che in qualche modo andava oltre le norme e le regole consolidate. Ecco. C'è una traccia di questo non nelle biografie più vicine a noi, compresa la famosa leggenda Maior di San Bonaventura, e tantomeno in quel libro delizioso I fioretti di San Francesco, molto bello, ma che è piuttosto tardivo. Mi ricordo il padre Antonino Poppi di Padova mi rimproverò perché io leggevo I fioretti, dice: guarda, questa, se tu vuoi, devi leggere La vita di Tommaso di Celano, che è quella più vicina in realtà alla fonte di Francesco. Questi sono abbellimenti. Buona giornata, buona serata. Grazie. Questi sono abbellimenti, sono idealizzazioni, ma che vengono dopo. Ecco, non c'è dubbio che c'era anche questo, però sa, ogni persona che è in qualche modo eminente per qualche qualità, soprattutto se le qualità magari sono piuttosto unilaterali, spiccatamente unilaterali, può non essere compresa dalle persone. Le ricordo un piccolo aneddoto. Io ho conosciuto tanti anni fa Giorgio La Pira. Oggi Giorgio La Pira è considerato unanimemente, anche dal movimento dei sindaci, che purtroppo ha avuto una vita breve, vero? È stato sindaco di Firenze, un personaggio preclaro. Io ricordo che i suoi collaboratori, poi quando in realtà si parlava in confidenza, e questo a me ha colpito molto sfavorevolmente, avevo 20 anni, quindi le persone di 20 anni hanno, io ero impressionato da quest'uomo, anche se a me sembrava portava le ghette, cosa che effettivamente negli anni 50 non era una cosa comune. E loro in confidenza si toccavano lievemente la testa, cioè in realtà non avevano capito per nulla i tratti della grandezza e vedevano soprattutto dei tratti di originalità, diciamo così. Quindi questo è molto frequente. Certo, poi se si va a una codificazione rigida, adesso faccio appena un cenno, mi ha colpito nella relazione che ha fatto, molto interessante, nella comunicazione anche molto appassionata, di Maria Giuseppe, questo mette in gabbia, questa espressione che lei ha usato a un certo punto. Guardate bene che questo mette in gabbia le idee, in un certo senso corrisponde anche a mettere in gabbia gli uomini, nel senso che c'è all'opera lo stesso processo, che è quello dell'oggettivazione e della quantificazione del tutto, no? Quando tu vai un po' a rendere oggetto tutto, puoi rendere oggetto un uomo, una persona, puoi rendere rigide certe categorie, quindi questo spirito di catalogazione, di classificazione, uno potrebbe dire se si fosse fermato alla botanica e se si fosse fermato alla zoologia, ma poi si è cominciato a classificare e a catalogare anche gli umani. Perché? La risposta, forse un po' semplicistica, che io darei, perché il mondo moderno è dominato da un qualcosa che c'è sempre stato, ma è diventato sempre più una passione assoluta, la volontà di potenza. La volontà di potenza, la volontà di dominio. E quando la volontà di dominio si esercita sull'umano, allora naturalmente assume una connotazione più inquietante e sulla quale si tratta di riflettere, insomma. Ma mi ha colpito questo perché c'è qualcosa di comune, si parla anche qui di gabbia. E quindi in realtà di prigionia, di rigidezza,
Ed è molto subdola quella che ci ha tormentinato.
Io che sono un po' positivista mi fermo qua. Mi sono spinto anche oltre.
Qualcun altro?
Vorrei fare una domanda anche prima al professore. Qua in un passo di Foucault che abbiamo trattato per quanto riguarda l'alienazione, a pagina 99.
Bene, ti ricordo un momento, diamo pazienza a un secondo in più, intanto lo troviamo bene. Cos'è all'inizio, alla fine?
A metà
dell'età, sì. Il secondo principio è questo.
L'alienazione mentale è un processo nel corso del quale l'individuo cambia umore. È un po' più o meno alla fine della pagina.
Certo.
Si parla di dell'uomo che non vede più le cose correttamente, non distingue più i volti e non intende più le parole. Però questa idea di corretto, di qualcosa di che ha dei paletti, che possa definire la realtà in qualche maniera, come è leggibile questo correttamente?
Com'è?
Leggibile questo correttamente.
Certo, ma il problema è che si tratta di una correttezza del tutto ipotetica ed è proprio questo, secondo me, che Foucault ci vuole far intendere. E quanto un certo ideale di normalità, apparentemente scontato, che va da sé, avrebbe bisogno invece di una riflessione molto accurata, nel senso che qui ci possono essere due punti sicuri: la sofferenza, quando la sofferenza è confessata e comunicata ed è difficilmente sopportabile, intendiamoci, la sofferenza fa parte delle vicende umane, non va idealizzata, non va esaltata e va semmai temperata, però non è eliminabile. Ecco, quando però diventa, come dire, insopportabile, e secondo, quando ci sono dei veri rischi per le persone che stanno vicino. Questi sono un po' quei due criteri pragmatici, qui non c'è altro. In effetti, vedete, se voi analizzate tutte queste cose che erano poi etichettate sotto la rubrica unica follia, trovate qualcosa che è molto più familiare, perché per esempio qui il cambiare umore, ecco, oggi sappiamo bene che ci sono molti disturbi, dalla depressione alle forme ansiogene, eccetera, e possono essere curate sia per via farmacologica sia attraverso terapie, ma terapie molto più rispettose della persona. Non è che prendendo una persona e isolandola queste cose si temperano, anzi le persone letteralmente finiscono per delirare e la nevrosi può trasformarsi in psicosi. Non voglio fare un mestiere che non è il mio, ma penso che sia intuibile questo. Quindi non si vedono più i visi, non si vedono, anche queste sono tutte poi patologie, per esempio legate all'invecchiamento. Una volta c'era solo questa diagnosi, demenza precox, che poi tanto precox non era, perché c'era un sacco di gente che a 50 anni veniva etichettato in questa maniera. Oggi sappiamo che può trattarsi di forme di Alzheimer, che sono molto diffuse, di forme tipo l'Alzheimer, di Parkinsonite, di Parkinson, eccetera. Cioè la fenomenologia è amplissima. Qual è il problema? Che qui semplicemente c'era un'etichetta di carattere pratico che lontano dagli occhi, lontano dal cuore, mi si passi l'espressione, allontanare le persone in modo che la sofferenza non si comunicasse. Naturalmente anche l'altra via, che nega però la dolorosità di una serie di patologie, è del tutto sbagliata. Il problema della legge promossa da Basaglia, che è stata una delle poche veramente frutto del 68, perché il 68 poi ha mosso un pochino tutto, però non ha prodotto dei cambiamenti, oltre alle leggi sul lavoro, sì, questo sì, lo statuto dei lavoratori viene dall'onda lunga, ma molto, molto più in là.
E la riforma della scuola.
La riforma della scuola.
E gli organi collegiali.
E secondo me proprio questa di Basaglia, che è stato un aspetto importante, però Basaglia prevedeva tutta una serie di strutture di appoggio, di day hospital, eccetera, quindi con investimenti, per cui le famiglie non fossero abbandonate, perché qui avveniva il contrario di Foucault, dalla famiglia all'internamento. Qui era dall'internamento coatto alla famiglia, però la famiglia da sola non ce la fa, quindi queste strutture d'appoggio non sono state, poi qualcuna ce n'è, qualcuna è stata pensata proprio nel calore di quegli anni, però non a sufficienza,
per cui certe situazioni sono divenute drammatiche e si è criticata la legge Vasaia mentre si doveva invece applicarla pienamente. Questo era il problema in tutto il suo dettato complessivo. Adesso non vorrei entrare troppo in discorsi che poi possono essere anche molto soggettivi. È giusta questa domanda che è stato posto, no? C'è per esempio il discorso dell'allucinazione uditiva. Beh, insomma, anche Giovanna d'Arco non se la sarebbe passata bene e tante altre figure. Ecco, Giovanna d'Arco cominciava a dire: beh, la pastorella di Doremmi, bisogna che Luigi di Francia prenda, perché sento chiamare il 113 immediatamente. Ecco, voglio dire che probabilmente c'è stata anche questa scarsa attenzione alla complessità e anche ai contesti delle persone, e quindi si è agito un po' attraverso una uniformità. Del resto, la modernità, quali sono le tre caratteristiche per Max Weber? Razionalizzazione, modernizzazione, centralizzazione. L'idea fondamentale è quella dello Stato. Lo Stato cancella in qualche modo anche le autonomie, organizza, uniforma. Questo da un lato è un cammino necessario, perché non si poteva, attraversando ogni ponte, trovare una situazione diversa, trovarsi a pagare pedaggi, cose, cioè il mondo era, come dire, fratturato in mille punti, quindi c'è una necessità storica in questa ricomposizione. Però si è passati molto oltre, perché questo Stato poi centralistico rischia di diventare genocidario. E insomma, quando la Bretagna, la Normandia, la stessa Vandea si ribellano, beh, il governo di Parigi manda degli eserciti e, come Fire ha mostrato ed è innegabile, hanno distrutto non solo quelli che portavano le armi, e questo poteva essere legittimo in un discorso di difesa dello Stato, ma donne, bambini, greggi, gli animali. Cosa avevano fatto gli animali? Cioè, è stato proprio un'idea di genocidio totale. Questo getta un'ombra sugli ideali della rivoluzione francese, che sono molto alti invece, perché sfido a dire che libertà, fraternità ed eguaglianza non sono degli ideali alti e decisivi della modernità, però non si realizzano con quei mezzi lì. Ecco, questo è molto importante, la congruità mezzi-fini. Scusate, sono stato un pochino forse lungo, ma credo che questo discorso che Weber ha fatto sulla modernità sia importante, insomma. E questo è un aspetto della modernità. È lo Stato che interviene attraverso i prefetti, e quindi le persone vengono prese, prelevate e portate fuori, perché la società si deve difendere. Ecco, questo è il punto. Ora, è chiaro, adesso qui occorre un po' di misura, no? Se effettivamente ci sono delle persone che vanno in giro con il revolver in pugno o con le cose e che mettono a repentaglio la vita delle persone, penso che non ci sia nessuno dotato di un briciolo di buon senso che non dica: bisogna fare in modo che queste persone non muoiano. È chiaro questo. Ma qui si tratta di cose molto approssimative, di indizi anche labili, e certamente la via era peggiore, perché se qualcuno di questi riusciva ad evadere da queste istituzioni, è chiaro che in qualche modo la società era ancora più in pericolo, non era la risoluzione vera dei problemi, che sarebbe stato quello di prendersi cura delle persone. Ma direi che né la scienza dell'epoca, che non aveva delle vere risposte su questi problemi, né anche la cultura dell'epoca andavano verso questo, perché era una cultura centralistica fondamentalmente, no? Quindi, ecco le gabbie, basta, perché sennò diventa troppo.
Volevo fare un'altra domanda.
Benissimo,
professoressa. A pagina 628 c'è una frase importante del testo. Solo comprendendo possiamo credere, dove ripassa più volte, a metà pagina proprio.
Sì,
pagina,
sì, sì.
Ecco, ma questo comprendere, che si trova anche nella pagina precedente, è slegato da quel bisogno che abbiamo della dimostrazione, cioè la necessità di una dimostrazione?
Ma è collegato.
È collegato?
È collegato, secondo me, perché proprio il tema del comprendere è quello di afferrare le cose con le proprie mani e farle proprie.
Quindi avere anche una dimostrazione.
E quindi avere una dimostrazione. In questo però poi c'è quello scarto tra il vero significato del simbolo, di cui però ci sfugge, perché noi lo affrontiamo sempre in seconda battuta, ma non allorché è nato, hai capito? per cui noi comprendiamo soltanto qualcosa attraverso l'interpretazione, ma mai tutto, hai capito?
Forse però posso dire solo mezza parola, che questo Stefano, che è studioso e anche insegnato, insegna filosofia medievale, potrebbe ricordare che le espressioni sono proprio quelle caratteristiche dei due filoni credo ut intelligam e intelligo ut credam, sono proprio le due tradizioni, rispettivamente quella francescano-bonaventuriana, che poi è platonica, neoplatonica, eccetera, in cui l'importante motivo è quello del credere e poi da lì germina anche la ricerca filosofica, e quella che invece piuttosto è quella aristotelico-tomista, non aristotelico-averoista, naturalmente un aristotelico-tomista, che parte dal comprendere, e dentro il comprendere semmai con Tommaso arriva anche forse il problema del credere, insomma. Ma qui credere secondo me non è specificamente il credere della fede, è il credere che è contenuto anche nel mito, nell'affidamento,
sì, questo vero?
Anche se io so che personalmente Ricoeur era un convinto riformato, era di quei cristiani della riforma calvinista che erano nella storia di Francia, però lui ha sempre distinto molto i temi della sua esperienza cristiana, sì, per cui aveva grande pudore.
Molto.
Per esempio non aveva tanti buoni rapporti con Maritain, che era molto più esplicito. Maritain dice nel Contadino della Garonna, addirittura confessa, io di Ricoeur non mi sono mai fidato, dice addirittura questa roba un po' cattiva, no? Perché le due sensibilità sono molto diverse. E direi che qui è più il discorso del mito che il discorso della fede in senso specificamente religioso, perché fede naturalmente può essere fiducia nel senso più ampio, può essere
quello che... non parla mai di fatto di Dio, c'è proprio la... è lì.
Questo è anche secondo me l'influenza di Kant, lui è molto prudente, molto cauto, perché è passato attraverso il kantismo, e Kant, voi sapete bene, si approssima a queste cose con molta...
volevo... vabbè, che abbiamo già passato l'argomento, ma mi piaceva con riferimento a Weber, diceva il professor Gomez, e il fatto che comunque sia con Foucault sia con Weber rimaniamo all'interno di una modernità solida, come direbbe Bauman. E c'è una modernità che ha ancora a che fare con strutture e sistemi totalitari, centralizzati, quando forse oggi potremmo già fare riferimento a una modernità liquida, dove tutta questa centralizzazione, burocratizzazione di cui parla anche Weber è venuta meno, si è sciolta, no? Ecco, mi veniva da pensare a questo. Poi invece per quanto riguarda il sequestro del corpo, che va in linea opposta rispetto all'habeas corpus, che è una delle conquiste giuridiche dell'Inghilterra della seconda metà del Seicento. E poi un'ultima cosa, come la mettiamo? Follia e mistica?
Come?
Follia e mistica, esperienza e mistica, come la mettiamo?
Io vorrei intervenire un secondo, perché a questo punto, visto che la questione va in una certa direzione, osservare una cosa e poi magari rispondete a entrambe le problematiche che vanno a coincidere. Mi pare che sia nel caso di Foucault che nel caso di Ricoeur il problema che sta sullo sfondo, almeno rispetto alle cose che abbiamo letto e su cui si è concentrata la riflessione vostra, sia il problema della verità. Cioè, come si fa a determinare che cosa è follia e no, se non si ha un concetto, uno sviluppo di che cosa possa essere la pietra di paragone per dire che cos'è la verità? Scusa, chiusa la follia e quindi la verità. E che cosa ne è dell'interpretazione se non si sottopone sullo sfondo, per quanto riguarda Ricoeur, a riflessione il problema della verità? E anche poco fa sulla questione del credere. Appunto, il credere non è un meccanismo che tiene sullo sfondo dal capo l'ipotesi che ci sia la verità con la quale si sta facendo il conto, e facendo circuitare le due cose, che relazione c'è tra follia e interpretazione? Che sono due possibili sviluppi. Qua si è parlato un attimo fa, si è posto il problema della follia e mistica, ma è anche l'epoca in cui si pone il problema di follia e arte. E l'artista non ha un problema di interpretazione, di decodificazione di quello che è il prodotto del suo lavoro da parte di chi pensa di avere in mano la verità o di chi pensa che esista una qualche verità da utilizzare. Dico questo perché mi pare che sullo sfondo invece di entrambi gli autori ci sia un forte allontanamento della parola verità.
È perché
sta sullo sfondo, ma non ci lavorano mai davvero, perché quasi il problema sarebbe quello di far riemergere una serie di forti richiami metafisici. Quindi piuttosto che impegnarsi in un confronto con una pesantissima tradizione teoretica che sta alle spalle, ci si occupa più in maniera raffinatissima e seria, chiamiamola così, della superficie. Ecco, volevo porre questa domanda.
Posso tentare di rispondere dicendo che per Ip non esiste una filosofia senza presupposti, e quindi già lì capisci, è come se si trovasse immersa già in un mondo di cui il suo tentativo è quello di decifrare, di decodificare. Non è neanche, vedi anche dalle ultime cose che vi ho letto, e non è mai definitivo tutto quello a cui lui giunge, anzi, cerca sempre di inglobare altre prospettive e altre cose. Cioè è come se il problema della verità, come dicevi tu, fosse sullo sfondo, ma non c'è nessuna verità né da sostenere né da difendere. È questo che lo porta ad essere uno che ricerca e va avanti, perché chi ha la verità o crede di possederla, a un certo punto, ti dico, deduttivamente ricava tutto, ingloba tutto dentro schemi o categorie, chiuso argomento. Cioè io sono rimasta a questi livelli, da quello che mi sono chiarita io le idee, per vivere ho bisogno di sperimentare, cercare, non dare mai nulla in definitivo. Io credo che un po' la via che abbia seguito così.
Perfetto. Una piccola replica e dopo il professor Dosi riprende il discorso. Però attenzione, perché questo era da capo il tema antichissimo, socratico. Cioè quella verità che mette in discussione le verità di apparenza, no? Beh, tu che sostieni, qua voglio lavorare lasciando da parte i presupposti perché la verità... Caspita che verità stai sostenendo.
Dunque io vorrei provare a intrecciare un po' le due questioni. Allora, dicendo prima che effettivamente ciò che convenzionalmente chiamiamo la modernità, non possiamo mai dimenticare, quando parliamo di modernità usiamo delle convenzioni antiche, ma ugualmente convenzioni, effettivamente dobbiamo ben distinguere le diverse fasi. Quella che Weber descrive è la fase, per così dire, trionfale, il cammino trionfale della modernità, con quei tre momenti della modernizzazione, della razionalizzazione, della centralizzazione. Quindi il colpo di genio di questa modernità è lo Stato, in qualche modo la trovata centrale, e tutto quello che Foucault descrive nel termine disciplinamento dei corpi e, se volete, anche delle menti, è pienamente dentro questa modernità. La modernità esalta la libertà, però in realtà procede attraverso la costrizione, perché quando tu vuoi razionalizzare, centralizzare, è evidentemente una rivoluzione di grande portata che può essere anche imposta a chi non la accetta, questo è chiaro. Adorno rappresenta un po' una fase con l'odierno, un passaggio, la sua dialettica dell'illuminismo, in cui dice che il trionfo della modernità si uccide con una trionfale sventura, proprio la pagina conclusiva, è vero, e quindi chiude la fase della questa modernità urgente, diciamo, trionfale. Oggi c'è un navigare a vista, c'è un'incertezza molto evidente, e quindi si può, ecco, rappresenta in un certo senso un punto significativo, potremmo dire di smagamento, di disincanto. Allora, la prima modernità era disincanto del mondo, produceva, secondo l'espressione famosa di Weber. Questo, mi si passi l'espressione, è una specie di disincanto del disincanto, che infatti qualcuno interpreta anche come un reincanto in un certo senso, ma secondo me sbaglierebbe, perché in realtà non si torna indietro, cioè certi punti fermi della modernità sono... Ecco, certo però che oggi è possibile ragionare in termini più relativi, per esempio di follia, di salute, eccetera, in maniera molto più sfumata, in maniera molto più dialettica, vedendo anche la complementarietà tra le diverse esperienze. Ecco, questo volevo dire. Il sequestro del corpo è veramente un paradosso, perché anche qui con l'esaltazione della libertà c'è l'esaltazione spesso della corporeità, ma fino a un certo punto, perché l'imperativo centrale della modernità è lavorare, è il principio di performance, per cui piacere viene continuamente differito, si deve risparmiare su tutto, anche risparmiare sulla vitalità, sulle energie. Beniamino Franklin, che è un esponente tipico, era un self-made man, l'inventore tra l'altro del parafulmine, va bene, di tante altre cose, diceva sempre che il tempo è denaro. Quindi anche sul tempo stesso della propria esistenza bisognerebbe risparmiare. Paperone ha nel suo studio Time is Money, però questo non è altro che la ripresa del motto di Franklin. Quindi perfino nei fumetti è entrato, vuol dire che c'è qualcosa di pervadente in questo. E quindi non c'è contraddizione in questo, perché il corpo è molto sacrificato in realtà. Occorreranno Nietzsche, Feuerbach e Schopenhauer che in maniera diversa rivaluteranno il corpo, fino a Marcel che dirà: io non ho un corpo, ma io sono il mio corpo. Ma naturalmente questa è già una fase molto ulteriore, molto più... Ecco, e la cosa interessante è questa: se spesso il folle è un affabulatore, sembra quasi una cosa caricaturale, ma i manicomi della modernità sono pieni di persone che si ritengono Richelieu, Mazzarino, Napoleone, eccetera. Ecco, e un fenomeno che è stato considerato in quella fase che Foucault descrive, critica, come patologico è stato proprio in realtà la mistica, salvo alcune figure di mistici e di mistiche riconosciute. Però per quelle riconosciute ce ne sono tante che non sono state riconosciute. Per esempio gli inquisitori dicono a Santa Teresa d'Avila: brucia il tuo commento al Cantico dei Cantici, perché non va bene. Lei, che era una donna forte, che era consapevole anche delle cose buone che scriveva, ha detto no. Non è entrato nell'edizio Princeps, però c'è ancora, non è stato bruciato. Quindi si è difesa in un certo modo da questo. E allora chi ha studiato meglio, perché era un antropologo, in relazione a tutte queste tematiche, è Michel Desserteaux. Quindi non è tanto Bergson che cercava di capovolgere il giudizio dei positivisti: i mistici non sono malati, ma sono i più sani di tutti. Questo rimane impigliato in una dialettica di rovesciamento. Ma questo che l'ha studiato proprio nella maniera, per esempio, ha collocato, lui è grande studioso del padre Suren, che non è molto conosciuto in Italia, e ha fatto degli studi proprio legandoli alla concezione dell'uomo, quindi proprio al tema di una generosa follia, di una generosa, ma che veniva ritenuto follia solo da chi voleva disciplinare i corpi e le anime. Quindi il fatto che non fosse un sermo quotidiano sulla mistica, che fosse un discorso che andava oltre, questo non significa niente. Quindi è interessante, perché Desserteaux è lo studioso in relazione a questo tipo di problemi. Ecco. La questione della ragione è una questione molto seria, direi che tutti e due hanno una preoccupazione, soprattutto Foucault, che io conosco meglio, ma mi pare anche Ricoeur, di essere captati proprio da quelle persone o da quei gruppi che ritengono di avere la verità in mano, come tu hai detto, o di avere la verità in tasca. Però c'è una bella differenza, perché nell'analizzare il mito abbiamo sentito da Maria José che non cessa mai la vivezza di questa istanza veritativa in Ricoeur, mai direi. Quindi, pur essendo diffidente verso i dogmatismi, eccetera, lui funziona proprio da filosofo nel senso più pieno e quindi non rinuncia a confrontarsi con la tradizione. Direi che invece il destino di Foucault e il suo cammino è quello di volere rompere un po' con questa tradizione, ecco, questo. E secondo me si sostituisce un po' questo tema della interpretazione. E in fondo quello che lui suggerisce è questo. Qui sì, siamo al cuore di un relativismo molto... In fondo la follia è una forma estrema di interpretazione. Questo è un po' quello che viene suggerito. Naturalmente questo può lasciarci più o meno soddisfatti, a me lascia dei forti dubbi, perché come hai detto tu, quando si abbandona la verità, ma vedi, se il proprio punto è questo, no? Il discorso di cui rivolgevo appunto ad Ornella, il discorso è questo, si parte da Nietzsche. Ora Nietzsche nelle sue considerazioni inattuali ha fatto una cavalcata straordinaria, questo è il Nietzsche che mi appassiona, che io trovo bellissimo, con la nascita della tragedia. Su questo tema della verità, proprio era, come si potrebbe dire, ossessionato dalla verità, era in caccia della verità. E questo è un Nietzsche bellissimo, che perfino commuove, tocca l'animo per questa sua passione e per questo suo coraggio. Poi ad un certo punto il dubbio si è così esteso che Nietzsche ha cominciato a domandarsi, ma non sarà una malattia questo desiderio di verità, questo impulso di verità, e non sarebbe meglio la vita rispetto alla verità? E qui c'è una poesia molto bella, perché Nietzsche è anche poeta, come musicista era scarsetto. Io ho ascoltato qualche, ma io me ne intendo poco, però l'ho ascoltato con dei musicisti e ha detto mamma mia, se questo avesse fatto solo questo mestiere saremmo andati così. Ma come poeta invece è efficace, e lui scioglie un inno alla vita e proprio la mette sul trono al posto della verità. La presenta come un serpente, nella metafora di un serpente, dove quindi il bene e il male sono... Ecco, quando lui fa questo, secondo me compie un passo fatale, perché abbandonare per un filosofo che ha dedicato tutte le sue lotte, i suoi impegni alla verità, fare questo è veramente un'operazione di sacrificio inaudita. Vuol dire un po' abbandonare tutti i punti di riferimento e la capacità di confrontarsi, perché poi la vita, sa, può essere la vita di chi sta semplicemente, sta molto bene in salute, di chi ha pienezza, di chi ha potenza, di chi prevarica. Tra l'altro Nietzsche poi, poveretto, di salute ne aveva pochissima, era sventurato al massimo grado. Quindi l'abbandonare l'istanza della verità, perché lui è arrivato a domandarsi se questo amore per la verità non fosse una specie di impulso sostitutivo. Quindi degli esseri più disgraziati, degli esseri più... E ci sono dei pensieri che assomigliano molto a quelli del nostro Leopardi, in questo senso. Vanno nella stessa, tutti e due filologi, tutti e due innamorati del mondo antico. C'è un piccolo scritto che Nietzsche dedica a Leopardi, proprio, che il Melangolo ha pubblicato qualche anno fa. E quando uno sospetta della verità e abbandona soprattutto la verità, siamo fritti, diciamo, perché non è più filosofo, non abbandona questa pista.
Sì, l'operazione Nietzsche a un certo punto nel Crepuscolo degli Idoli è stata proprio quella di verificare se si poteva mettere in discussione il principio di una contraddizione, quindi il punto più nevralgico.
Allora aveva di fronte magari una posizione dialettica, ma lui dubitava moltissimo, certo, di questo, e quindi al di là, questo è di principio, il primo seme probabilmente. E poi l'esito ultimo è proprio l'abbandono dell'ideale della verità. E allora lì ce n'è abbastanza per scatenare una tempesta perfetta, come si dice oggi, nell'interiorità. Perché queste cose poi vengono vissute come drammi dalle persone. Non sono mica robe così. C'è una persona come Nietzsche, che è di una lealtà, di un'onestà intellettuale assoluta, non riesce a vivere questa decadenza della verità così. È un abbandono traumatico. È come abbandonare una figura che ti ha nutrito, è una cosa pazzesca questa, eh? Pazzesca proprio.
Nel senso pazzo. Folle. Va bene, se non ci sono altre domande. Allora vi ricordo l'appuntamento del prossimo mese, il 4 aprile, sempre il giovedì, no, scusatemi, sì, non giusto, 4 aprile, giovedì, ore 16, avremo a tema altri due che si occupano del problema del limite, eccetera, cioè Schopenhauer e Freud, quindi Dario Roman e Dario Berti, che si occuperanno di questa tematica davvero decisiva.
Non sarete soli.
Grazie. Se qualcuno vuole tenersi